come abbiamo detto, un ospite che volentieri insomma abbiamo qua con noi, un ospite che in realtà non è una voce nuova per questa radio, perché chi ascolta Radio Onda Rossa un po' di tempo fa, ormai una ventina di giorni fa, avrà sentito una telefonata di un dipendente del liceo francese di Roma che aveva insomma raccontato una storia che lo riguarda, e oggi siamo qui per ampliare questo racconto. E quindi ti chiediamo insomma di raccontare intanto chi sei, nel senso qual è in questo momento, qual era, ma insomma qual è il tuo ruolo lavorativo, che lavoro fai, eccetera.
Allora, grazie per l'invito prima di tutto. Allora, il mio lavoro, sono assistente d'educazione, quindi è un lavoro che consiste a fare una parte amministrativa e l'altra parte un po' fare il pedagogo, diciamo, che c'è un alunno che, non lo so, lo vedo male o non, chi soffre, devo parlare con lui, che loro al solito hanno più di fiducia con noi che con professori, diciamo, genitori.
Quindi nel senso assisti in qualche modo ragazzi e ragazze fuori dalla classe.
Esatto, anche sì, sì.
Questo in che fascia d'età?
Per quest'anno lavoro con dei liceali da 16 a 18 anni, diciamo.
E questo appunto nel liceo Chateaubriand, liceo francese di Roma. Tu lavori già da diversi anni in questa scuola?
Sì, da 10 anni con loro, sì.
E hai un contratto a tempo indeterminato?
Dal 2017. Gli altri 3 anni ho avuto contratti determinati.
Lo diciamo insomma per chi ci ascolta, nella scuola francese c'è un doppio canale di contratti per chi ci lavora, ci sono i contratti dello Stato francese per i cittadini e le cittadine francesi che ci lavorano, ci sono invece contratti diciamo italiani per chi non è francese, come in questo caso. Tu di che nazionalità sei?
Algerino.
Sei algerino. Grazie. E vivi in Italia da molti anni?
Dal 2013.
Dal 2013. E sei qua con che titolo?
Rifugiato politico.
Come rifugiato politico. E appunto chi non ha contratto francese ha un contratto di tipo privato, stilato insomma dalla scuola. Abbiamo visto che lo Chateaubriand non si associa a nessuna delle cordate delle paritarie che hanno firmato dei contratti nazionali loro, ma hanno un contratto a sé stante. Al tavolo della contrattazione, quando è stato stilato questo contratto, si è seduta solo la CGIL, quindi è l'unica organizzazione sindacale presente per la parte italiana del corpo dei lavoratori e delle lavoratrici allo Chateaubriand, mentre ovviamente i francesi e le francesi hanno la loro RSU legata ai sindacati francesi. E diciamo che tutta questa storia nasce una mattina, se vuoi raccontarci di nuovo cosa è successo.
Sì, diciamo che magari prima di questa storia, una settimana prima, ho fatto aperitivo con amici, sono entrato a un certo ora, ho guardato certe cose dell'attualità che sono state cose diciamo mostruose, e l'emozione ha preso un po' le parole, ho scritto cose.
Diciamo cose mostruose che ti hanno fortemente emozionato, che riguardano...
Esatto, sì, è quello.
Quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
Esatto, sì.
E quindi un genocidio che è arrivato quasi a 30.000 morti, di cui una percentuale altissima di bambini e bambine.
Esatto, e quindi quello. Io in realtà prima di questa storia ho completamente dimenticato pure quello che ho scritto, nel senso, mi sono magari ricordato qualche giorno fa. Per dire, sì, e da un giorno all'altro trovo la polizia antiterrorismo che viene a casa e che cercavano delle armi o delle esplosive, tutto qua.
Tu hai lasciato che facessero la perquisizione di casa tua e ti hanno rilasciato una dichiarazione in cui si diceva che c'era un esito negativo rispetto a quello che loro cercavano.
Esatto, sì. No, prima ho dovuto accompagnarli al loro posto alla questura e dopo sì, mi hanno lasciato questo foglio con esito negativo e tutto a posto qua. Sì, e 2 ore dopo c'è il preside che mi ha chiamato e che mi ha detto: per ora non puoi più venire per motivi di sicurezza, che la polizia ha chiamato la scuola e ha chiesto questa, e ha dato questo ordine a loro. Va bene, dopo ho saputo da un giornale che mi ha anche diffamato, però la polizia ha smentito questa cosa, che hanno dato l'ordine al preside. E anche il preside mi ha detto: vabbè, un momento di pazienza e quando torni a lavorare dovremo avere una piccola conversazione insieme, tutto qua.
Senti, per spiegare meglio queste cose che hai scritto, con lo scoramento, insomma la disperazione di vedere quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, tu dove l'hai scritte?
Allora, su Instagram sono state 2 post. Devo dire che io su Instagram sono seguito da 138 persone, quindi non ho nessuna influenza, sono niente.
Ed è un profilo chiuso il tuo?
Sì, è un profilo privato, sì.
E però, insomma, la polizia antiterrorismo ti ha chiesto conto di questi post e anche di un'immagine che avevi usato per il tuo profilo WhatsApp?
Esatto, sì, che ho messo, sì, e anche do una risposta a quelle giornali che hanno detto, come si dice, cose false. Ho messo la foto del portavoce di Hamas e non del capo di Hezbollah, che già ho imparato il suo nome, dipende da questa storia, quindi per dire che non sapevo neanche io.
Quindi quando la polizia è venuta a casa tua, però tu non avevi più questa foto nel tuo profilo?
No, l'ho messa per 2 giorni e dopo l'ho tolta.
E dopo l'hai tolta. Quindi il preside della tua scuola ti ha detto di, insomma, di aspettare, che era un momento di verifica, eccetera. Poi ti è arrivata una convocazione, non della scuola, dico. Ti è arrivata una convocazione davanti alla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo.
Esatto, sì. Per vedere se vanno a, non so, a togliermi il titolo o a revocarlo. Quindi per ora aspetto la loro decisione.
Quindi tu hai avuto un incontro, ma ancora non sai qual è. Fatto sta che a quello che capiamo è che viene messo perlomeno in discussione il fatto che tu possa avere ancora lo status di rifugiato politico, che, per quanto ne sappiamo noi che non siamo esperti di diritto, è uno status che viene dato a chi nel proprio paese rischia la vita.
Sì, è giusto, sì.
Ma in questo caso si mette in discussione questo status per 2 post scritti in cui hai sfogato la disperazione delle immagini che passano continuamente su quello che sta succedendo in Palestina.
Giusto, è quello.
Quindi su questo stiamo ancora aspettando, ma nel frattempo purtroppo c'è stato ancora un altro pezzetto che ti riguarda.
Ah sì, allora... No, ci sono 2 che devo andare a processo. Trovo questa cosa un po' allucinante, onestamente, se devo dirglielo.
Ma devi andare a processo per cosa, scusa?
Non lo so ancora, non vorrei saperlo neanche.
Ok, non te l'hanno comunicato.
L'avvocato mio sicuramente lo sa, però per ora non vorrei approfondire le cose, che trovo già questa cosa allucinante così. E la terza cosa, sì, ho ricevuto la lettera di licenziamento della scuola, quella ufficiale, quindi ecco che vado a dire che...
Quindi tu hai ricevuto la lettera di licenziamento ufficiale senza avere avuto più altri contatti con la tua scuola?
No, niente.
Dopo la conversazione con il preside?
Niente.
Quando rientri dobbiamo fare una chiacchierata, subito dopo è arrivata la lettera di licenziamento.
Esatto, sì.
Cioè il preside ti ha sospeso per telefono e attraverso una mail?
Esatto.
E poi ti è arrivato il licenziamento per raccomandata?
Esatto.
Senza averti chiesto, insomma, di chiarire la tua posizione?
No, niente, no, la mia opinione non vale per niente, no. Mi hanno già fatto un processo e giudicato già.
Allora, sì, intanto ti volevo ringraziare per essere qui.
Grazie a voi.
Sono contento che tu sia qui e, insomma, giusto per manifestarti la nostra, la mia vicinanza.
E
noi prima ci facevamo una chiacchiera così prima di aprire i microfoni e diciamo una cosa che mi aveva colpito poi era stato che tu ci dicevi che comunque alla fine nel ruolo che avevi in questa scuola, in cui avevi molto rapporto con gli e le studenti, poi in questi giorni hai avuto delle manifestazioni di solidarietà, soprattutto da loro, cioè dalle persone con cui lavoravi, e anche, se non mi sbaglio, da alcuni genitori di questi.
Giusto.
Quindi, diciamo, quello che doveva essere il tuo lavoro, mi sembra che, diciamo, ha un riscontro positivo, e questa è una cosa che secondo me andrebbe anche sottolineata. E quindi, fondamentalmente, ecco, io diciamo su questa storia, un'altra cosa che mi interessava chiederti riguardando l'aspetto lavorativo era se al di là delle manifestazioni di solidarietà da parte delle studenti e degli studenti e dei genitori, tu avessi avuto qualche tipo fino adesso di supporto, anche se vogliamo sindacale, perché come dicevamo prima è un contratto che è stato firmato esclusivamente dall'RSU e comunque CGL, e quindi per adesso sì, da questo punto di vista tu hai delle notizie, degli aggiornamenti da dare?
Allora no, niente. Ho parlato con una persona della scuola che, diciamo, che fa il contatto con la CGL o fa parte pure. Da una settimana aspettavo una risposta, però no, niente. Assolutamente niente della CGL, sì.
Ok, e va bene, quindi diciamo a volte, ecco, il silenzio dice più di tante parole. Va bene, io direi forse magari passiamo un attimo un brano musicale e poi continuiamo con la nostra chiacchierata.
Ok.
Such a shame.
Torniamo in diretta, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, stiamo parlando del caso di un lavoratore del liceo francese di Roma, l'avete sentito insomma prima della pausa musicale, ma diciamo volevamo sottolineare insomma alcuni aspetti del racconto che ci è stato fatto, che Seif ci ha fatto, e anche partendo dal fatto che Seif ha chiamato Radio Onda Rossa ha raccontato ai microfoni di Radio Onda Rossa quello che è successo. Pochi giorni dopo è uscito un articolo del Fatto Quotidiano abbastanza snello in cui si raccontavano i fatti semplicemente. Dopodiché un paio di giorni dopo è partito una serie di articoli molto diversi nei toni e nel racconto da quello che avevamo letto sul Fatto Quotidiano. Abbiamo letto Repubblica, abbiamo letto Il Messaggero, abbiamo letto Libero, addirittura Il Messaggero titolava nella cronaca di Roma, ma dando molto spazio, minacce contro l'Occidente, e sospeso educatore del liceo allerta terrorismo alla scuola francese, che ci sembra un titolo sinceramente delirante, perché vogliamo ricordare che stiamo parlando di post su Instagram su un profilo chiuso. Dal punto di vista del lavoro anche vorremmo sottolineare delle cose.
Questa cosa, che è la cosa che di tutta questa, è uno degli aspetti di questa vicenda che mi ha più colpito, cioè espressioni, come abbiamo detto, di disperazione pubblicate ma non rese pubbliche, ma espresse limitatamente a un profilo chiuso di Instagram che conta 130 follower, per cui sostanzialmente il nulla, che assumono la rilevanza delle minacce d'odio contro l'Occidente, insomma, quindi la sproporzione tra i due fatti.
Una sproporzione che ci preoccupa molto anche come lavoratori e lavoratrici della scuola italiana. Certo, noi lavoriamo per la scuola pubblica, però in questo momento ci sembra molto complicato che non si possano esprimere opinioni su un conflitto dilaniante in Medio Oriente, di un genocidio in atto, tanto che insomma avevamo visto che anche in Italia delle cose sono successe, l'intervento del ministro su studenti che prendevano posizione al fianco del popolo palestinese a Milano, una indagine dell'USR su un insegnante del liceo Righi, un'intromissione anche per quanto è riguardato la giornata della memoria su quello di cui si può parlare e non si può parlare, se l'avevamo letto la direttrice dell'USR dire meglio non uscire dall'argomento con un linguaggio un po' fumoso.
Sì, meglio non uscire dall'argomento, se non ricordo male, ma vado a memoria, per evitare di turbare la sensibilità degli e delle studenti.
Sensibilità che probabilmente turbano di più delle parole di un insegnante che prova a inquadrare una questione, le immagini che quotidianamente vediamo in televisione, soprattutto sui media web, online, insomma, essendoci nella globalizzazione, insomma, possiamo leggerci tutte le testate che vogliamo, da Repubblica, Al Jazeera, dal Corriere, Arab News, insomma, le immagini circolano in questo mondo e turbano anche noi, insomma, in qualche modo.
Sì, esatto. Infatti, diciamo, io ritornerei un po' sul punto che dicevamo all'inizio, che voi commentavate, purtroppo leggendo, partendo da quel titolo del Messaggero, se non mi sbaglio, e come poi, diciamo, i media della cultura dominante poi comunque non è una questione nuova questa, ovviamente, non è una questione nuova a priori, non è una questione nuova affrontata da questi microfoni. Però come lo sciacallaggio, cioè l'infamia, venga fatta sulla pelle di persone, di esseri umani, che diciamo in questo caso, come ci descriveva prima Seif, stiamo parlando di un ragazzo che lavora qui da 11 anni, che ha lo status di rifugiato politico e che, se insomma, non ha ricevuto condanne di alcun tipo, e che, come appunto dicevate voi, per un post sul propri profili social privato, quindi senza nemmeno la visibilità che potrebbe avere chi ha un'altra persona invece che potrebbe avere il profilo pubblico, un impianto repressivo che agisce e che agisce con tutta la cattiveria del caso. E sì, noi citavamo delle notizie, cioè diciamo degli articoli di varie testate giornalistiche, però purtroppo sappiamo anche che da dichiarazioni, insomma, diciamo, non riusciamo a capire quanto poi questo fenomeno sia esteso. E quindi in questo caso specifico, magari Saif sta cercando di tutelarsi e ha intrapreso determinati percorsi, però in tanti altri magari è molto più difficile. Quindi comunque pure come tutto questo macchinario sia proprio insito all'interno della sedicente democrazia in cui viviamo, e che quindi fondamentalmente poi a farne le spese sono delle persone. E diciamo, quindi sì, un altro tema su cui ci diceva prima Saif, su cui mi piacerebbe riflettere insieme, visto che comunque poi alla fine ci sono tanti gli argomenti di cui poter parlare, però cercando un po' di rientrare, no, nel contesto anche lavorativo, quindi scolastico, come la tutela dal punto di vista lavorativo sia stata completamente assente, per cui lui ha ricevuto una sospensione iniziale senza precisato motivo, e ancor prima di ricevere la risposta che sarà, e ci auguriamo che sarà positiva ovviamente da parte della commissione che sancirà speriamo la conferma dello status di rifugiato, perché ci viene a dire che cosa potrebbe cambiare un post su una questione così complessa e così ampia. E non c'è stato alcun tipo di risposta da parte di chi degli organi competenti della scuola, quindi in questo caso dell'RSU, in questo caso di un RSU di CGL, e quindi questo io credo che sia un fatto molto grave, nonostante comunque si parli di un ambito lavorativo che è un po' diverso rispetto a quello che viviamo noi all'interno della scuola pubblica, perché comunque questa è una scuola che, avendo come veniva detto prima, due tipi di contratti, uno pubblico però diciamo per quanto riguarda la Francia e un altro di questo tipo per quanto riguarda l'Italia, è un pochino diverso rispetto all'esperienza che viviamo noi. Però di certo rimane che il silenzio di cui ci parlava prima Saif grida forte, perché comunque stiamo parlando di un lavoratore che ha perso il suo lavoro, oltre a quello che speriamo non succeda, ma potrebbe succedere.
Diciamo che l'ha perso fin qua, perché uno dei grandi problemi di tutta questa storia è l'impossibilità che c'è stata fin qui per Saif di difendersi sul suo posto di lavoro.
Sì, infatti è quello che ci ha detto anche lui, cioè lui è stato condannato sostanzialmente da subito, senza che in un ambiente di lavoro che lo conosceva, perché si tratta di 10 anni di lavoro con un contratto a tempo indeterminato, gli sia stata data nemmeno, a quanto è risultato chiaro da quello che ci ha detto, la possibilità di essere ascoltato. Ora è vero, come dicevi tu, che si tratta di fattispecie di contratto diverse, però lo Chateaubriand, correggetemi se sbaglio, è comunque una scuola pubblica francese, non stiamo parlando di una scuola privata che anche qui in Italia agisce a proprio arbitrio. Normalmente, lo sappiamo tutti, in Italia nel momento in cui un dipendente incorre in un procedimento disciplinare c'è un iter che prevede che questo dipendente si presenti di fronte al preside o all'USR in relazione alla gravità di quello che gli viene, diciamo così, contestato, e che eventualmente si presenti anche assistito da un avvocato proprio in difesa del suo posto di lavoro. E questo invece è accaduto tutto quanto, come dicevamo, per post su Instagram privati e in assenza di riscontri obiettivi da parte dell'autorità di polizia che è stata chiamata a fare una perquisizione e che non ha trovato riscontri obiettivi e reali, insomma, rispetto a quanto eventualmente gli veniva imputato.
Sì, fra l'altro appunto in una scuola che sicuramente è una scuola multiculturale, perché è una scuola che si trova in Italia ma è di nazionalità francese, che Seif, ti chiedo conferma, ha tra i suoi iscritti e le sue iscritte ragazzi e ragazze che sono francesi, sono italiani ma sono anche di altre nazionalità.
Confermo, sono di diverse cittadinanze, sì.
E molti di cittadinanze di paesi dove magari francofoni, ma non ma che non sono la Francia, insomma.
Giusto, sì, sì, sì.
E quindi altri paesi, diciamo, arabi, a maggioranza musulmana, eccetera, oltre a Francia, Canada e tutto quello che ci sarà là. Quello che voglio dire è che il multiculturalismo significa anche forse capire che davanti a un genocidio in atto che come dire, crea grande angoscia a noi che lo vediamo da qua, a chi lo vede da qua ma magari con gli occhi di una terra più vicina, forse come dire, provoca anche altre un altro tipo di reazione. Noi abbiamo visto i cortei per la Palestina in questa città, che hanno portato in piazza tantissimi e tantissimi giovani di paesi arabi, di paesi a maggioranza musulmana, proprio per un'identificazione in quello che sta succedendo, e anche perché dall'altra parte c'è un continuo tirare avanti questa sorta di scontro di civiltà, a nostro parere inesistente, ma allora ecco, ci sembrerebbe molto molto problematico se la vita di una persona venisse sacrificata su quello che è un paradigma, se non lo vogliamo chiamare ideologico o propagandistico, possiamo chiamarlo almeno culturale, quello dello scontro di civiltà, perché non è certo una realtà oggettiva.
Certamente, ma soprattutto insomma di fronte a quello che è un genocidio in atto, una reazione, come ha definito insomma il nostro amico, emotiva di fronte a quelle che sono le immagini e lo spettacolo di un genocidio in atto in una sfera, come abbiamo detto, limitata a un gruppo ristretto di amici e di seguaci su un social, ma non pubblica.
L'altra cosa che ci preoccupa, lo torniamo a dire, è che insomma, pensiamo, in questo paese ci dovrebbe essere la libertà d'opinione, ecco. Questo lo diciamo sommessamente, non è neanche la cosa a cui ci attacchiamo di più da questi microfoni, ma
non ci attacchiamo di più a questo, però obiettivamente siamo preoccupati.
Sì, diciamo che poi la libertà d'opinione viene utilizzata come gli pare e piace nella maggior parte dei casi, perché poi quando tu vai a vedere, che ne so, ma adesso in questo caso per fortuna questo 7 gennaio non è successo, però ci sono persone che magari dicono di esprimere la loro opinione in un certo modo, e lì poi quell'altro versante dice: ah, ma che, come io quindi non posso esprimere la mia opinione? E boh, francamente mi viene da dire in quel caso no, non la puoi esprimere la tua opinione, però questo è un altro paio di maniche. E sì, io tornerei un secondo sempre su questo aspetto del lavoro, per dire che poi in alcuni casi, io questo è un commento personale di chi sta parlando adesso, in alcuni casi mi viene a dire come soprattutto certe diciamo firme, certi sindacati poi alla fine attivino, si iniziano pseudo mobilitazioni quando poi fondamentalmente la questione in atto è anche una questione propagandistica, magari di visione mediatica, perché poi un altro aspetto che dicevamo è che questa situazione che sta riguardando adesso Seif, e che non so, forse magari ha riguardato e potrebbe stare a riguardare altre persone in Italia, e non viene così tanto messa, no, alla luce del sole. E invece ci sono queste figure che poi per certi tipi di istanze, per certi tipi di mobilitazioni, come, che so, altre un po' più visibili, si fanno un po' più vedere, invece in altri casi in cui dovrebbero prendere voce, anche perché in questi casi specifici, in questo caso specifico, sono l'unica voce possibile dal punto di vista lavorativo,
non ne prendono e rimangono in silenzio. Quindi questo era un commento di nuovo mio personale su questo, perché mi lascia molto, molto l'amaro in bocca tutto questo.
Io direi che per ora possiamo chiudere questo spazio specifico, come dire, esprimendo tutta la solidarietà di questa radio a Seif, aspettando insomma quello che succederà, ma ha ricevuto una lettera di licenziamento che sul posto di lavoro ci si difende, quindi vediamo insomma come va a finire. Dall'altra parte stiamo aspettando la risposta della Commissione per il diritto d'asilo. Questi microfoni sono sempre aperti e intanto ti salutiamo.
Allora, grazie per tutto, per il supporto, e sì, aspettiamo le risposte, che alla fine magari finisco con questa frase: la mia vita è in sospeso, non lo so, sto aspettando dappertutto, quindi grazie ancora per tutto.
E noi facciamo un'altra piccola pausa musicale e continueremo a parlare di utilizzo come un macete del paradigma scontro di civiltà, questa volta nella scuola italiana.